Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Un pasticcio da evitare in futuro: l'acquisto degli F-35 e l'assenza di un prezzo fisso concordato tra Svizzera e Stati Uniti, criticato dalla Commissione del Nazionale. Si inasprisce ancora la disputa commerciale Stati Uniti-Canada. Trump blocca l'importazione di moto, alcolici e prodotti caseari in risposta ai controdazi di Ottawa. Un modello 3D per anticipare disastri naturali come a Blatten, lo hanno messo a punto i ricercatori dell'Istituto di Davos. I dati potrebbero migliorare la prevenzione. Al via l'anno accademico del Osservatorio della Svizzera Italiana, con qualche incognita però legata alle finanze, vista la riduzione dei contributi pubblici dal 2027. Il calcio di Champions League: Real Madrid batte l'Inter 2-1 sfruttando due erroraci dei nerazzurri, vince il City, uno svarione di Sommer condanna il Bruges. Il rapporto molto critico della Commissione di gestione del Consiglio nazionale sulla procedura d'acquisto degli F-35, in cui si afferma che non è mai stato concordato alcun prezzo fisso con gli Stati Uniti, suscita reazioni molto negative nel mondo politico. Da destra come da sinistra si parla di disastro e di dilettantismo. Con la sua indagine, la stessa Commissione del Nazionale intende ora gettare le basi affinché un pasticcio simile, finanziario ma soprattutto politico, non si ripeta più. Anna Riva.
Non è mai stato concordato un prezzo fisso. L'allora responsabile del Dipartimento della Difesa, Violam Heard, non ha inoltre accompagnato con la dovuta serietà la procedura d'acquisto. E, 3, le trattative sono state organizzate male. Sono desolanti i risultati esposti dalla Commissione, a oltre un anno da quando il successore di Amherd, Martin Pfister, ha dovuto ammettere che l'acquisto dei velivoli, in origine 36, avrebbe superato i 6 miliardi di franchi. Quei 6 miliardi di franchi che erano il tetto massimo o prezzo fisso, appunto, che Amherd e il Consiglio federale dicevano di aver negoziato con Washington e che erano stati determinanti nella relativa votazione popolare.
Secondo me una cerchia dell'esercito che assolutamente voleva questo aereo e che in fondo ha fatto in modo che passasse il messaggio che era anche un affare economicamente.
Il socialista Bruno Storni è membro della commissione.
Poi dietro mancava il fatto che l'esercito o Arma Sis non ha adottato una struttura organizzativa adeguata per gestire questo contratto, perché interpretare questo prezzo fisso che gli americani, vero, avevano detto, ma non è il prezzo fisso che pensiamo noi in Europa.
In sostanza, il Dipartimento ha affiancato ad Arma Sis, o Ufficio Federale dell'Armamento, uno studio legale esterno, mancando di coinvolgere il servizio giuridico di Arma Sis stesso. Un punto sul quale la Commissione insiste in vista di futuri acquisti.
Una delle raccomandazioni è che la parte giuridica contrattuale venga gestita dal servizio giuridico dell'esercito, che quindi diventa un centro di competenza da questo tipo di contratti, è sicuramente una premessa per evitare di ricadere in un pasticcio del genere.
Auspici condivisi, è lecito pensarlo, da tutte e da tutti.
Si fa sempre più duro lo scontro commerciale tra Stati Uniti e Canada. Il presidente statunitense Trump ha annunciato a partire dal 29 settembre il divieto alle importazioni di motociclette, prodotti caseari e alcolici canadesi. La mossa della Casa Bianca è la risposta all'entrata in vigore ieri dei controdazi canadesi al 50% su una serie di prodotti made in USA. Il nostro corrispondente Andrea Vosti.
Qualche giorno fa Donald Trump minacciava il divieto alla vendita degli aerei bombardieri negli Stati Uniti. Ieri il presidente statunitense è passato dalle parole ai fatti, risparmiando per il momento gli aeroplani, ma proibendo con un decreto esecutivo le importazioni di motociclette, prodotti da tiro caseari e alcolici, in particolare il whisky canadese. La guerra commerciale tra i due grandi vicini del Nord America conosce dunque una nuova escalation. E questo dopo che Washington e Ottawa hanno già introdotto nelle ultime settimane dazi e controdazi al 50% su merci per un valore superiore ai 20 miliardi di dollari. Il premier canadese Mark Carney ha avvertito la popolazione che il braccio di ferro commerciale con l'amministrazione Trump avrà un costo per i consumatori canadesi, ma che in gioco c'è la sovranità stessa del paese. Gli Stati Uniti sono di gran lunga il primo partner commerciale del Canada. Circa il 70% dell'export canadese è infatti destinato al mercato americano.
Canada would be in a heap of trouble. I don't think they'd exist. So if I say we're not going to trade, that means 95% of their business gets wiped out.
Se smettiamo di comprare i loro prodotti, il Canada smetterebbe di esistere, ha detto Trump qualche giorno fa. Ma anche il presidente statunitense deve fare bene i suoi calcoli. Le economie dei due paesi sono da decenni profondamente integrate e una guerra dei dazi senza sconti rischia di creare disagi a imprese e consumatori su entrambi i fronti. E questo a meno di due mesi dalla cruciale scadenza elettorale delle midterm.
In Medio Oriente ora nuovi attacchi incrociati nella notte tra Stati Uniti e Iran. Washington ha comunicato di aver distrutto 5 petroliere iraniane nello stretto di Hormuz in risposta agli attacchi contro una nave da guerra statunitense. L'Iran, che a sua volta ha reagito colpendo una base americana in Giordania. In questo contesto continua ad aumentare il prezzo del barile del petrolio, ormai di nuovo vicino ai $100. E in Israele continuano a far discutere le rivelazioni secondo cui il premier Netanyahu sarebbe stato allertato di un imminente attacco contro Israele prima del 7 ottobre 2023. Ieri sera è arrivata la presa di posizione ufficiale del governo. Cosa ci dice? Ce lo racconta il nostro collaboratore Michele Giorgi in diretta.
Sì, buongiorno. Il premier israeliano Netanyahu nega decisamente di aver mai avuto una conversazione telefonica di 45 minuti con il leader degli Emirati. Quest'ultimo lo avrebbe avvertito, secondo le rivelazioni del quotidiano Haaretz, dell'imminenza di un attacco potente, ampio, del movimento islamico palestinese Hamas il 7 ottobre 2023, avvertimento che però Netanyahu avrebbe sottovalutato, addirittura ignorato. Quindi proseguono le polemiche, anche se il primo ministro nega con decisione tutto il contenuto del rapporto di Haaretz. E quella di Netanyahu ieri è stata una giornata difficile anche per le relazioni internazionali, in particolare con il Regno Unito, un paese che è storicamente alleato di Israele, che ha preso la decisione insieme ad altri paesi, tra cui la Francia, di adottare delle sanzioni contro le colonie israeliane. La reazione di Israele a questo passo è stata molto decisa. Il ministro degli esteri Sara ha annunciato una serie di misure di ritorsione, tra cui la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est, ma questa posizione che soddisfa sicuramente la destra più estrema, l'elettorato di ultradestra, sicuramente non convince un'altra parte dell'elettorato che forse vuole relazioni meno conflittuali con il resto del mondo, quindi diciamo evitare l'isolamento di Israele a causa tra l'altro dei coloni e delle loro azioni, ed è per questo che tutto ciò potrebbe avere un impatto anche sull'andamento della campagna elettorale.
Grazie Michele Giorgio in diretta con noi. Torniamo in Svizzera a riprodurre in laboratorio quanto accade nella realtà, ovvero le frane, per creare modelli matematici che possano aiutare ad evitare catastrofi. È ciò che stanno facendo all'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe di Davos con un nuovo strumento, un plastico tridimensionale, un modello 3D in cui far scendere detriti e acqua per registrare i dati. Roberto Scolla.
Una piccola Blatten in scala 1 a 500 con la sua topografia. In cima a questa struttura di 3 metri di altezza, 4 di larghezza e fino a 6 di lunghezza vengono gettati circa 50 litri di materiale che simulano i 9 milioni di metri cubi scesi sul paese vallesano. Il tutto per fare vari esperimenti, come spiega Hervé Vicari, ingegnere e collaboratore scientifico dell'SLF.
Abbiamo costruito una canaletta di laboratorio per studiare i fenomeni franosi e le colate detritiche, in particolare per raccogliere dati sulla dinamica di questi fenomeni. La canaletta è strumentata con sensori laser, con sensori ultrasonici, con videocamere, in modo tale da raccogliere il maggior numero possibile di dati che possiamo poi usare per calibrare e verificare i nostri modelli numerici che stiamo sviluppando al contempo.
Modelli numerici, matematici, che un risultato positivo lo hanno ottenuto a Brienz, nei Grigioni, prevedendo con un'incredibile precisione l'andamento della frana scesa sulla frazione del comune di Albula. Forse in futuro questi studi potrebbero servire a evitare disgrazie e tragedie come quelle di Blatten o in Nepal. Ancora l'ingegnere edile e collaboratore scientifico dell'Istituto per lo studio della neve e le valanghe, Hervé Vicari.
Con questi nuovi modelli che abbiamo sviluppato possiamo considerare la fisica reale dei sedimenti e dell'acqua presente in queste frane e poter applicare il modello in modo più predittivo. Rimane tuttavia una certa componente di incertezza, nel senso che non saremo mai sicuri sulla composizione reale delle frane e quindi è difficile poter applicare un modello e pensare di ottenere una risposta certa. Tuttavia possiamo applicare il modello con un range di parametri che ci permettano di capire quale può essere in fin dei conti il range di deposito, ad esempio.
Hervé Vicari, ingegnere collaboratore scientifico dell'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe di Davos. Il Conservatorio della Svizzera Italiana apre il nuovo anno scolastico e accademico. Dietro ai concerti e alle attività previste nei prossimi mesi, però, resta il nodo dei finanziamenti pubblici. Umberto Gatti.
Tante proposte e allievi, ma anche preoccupazioni finanziarie per il nuovo anno accademico del Conservatorio della Svizzera Italiana. La Scuola Universitaria di Musica dovrà infatti fare i conti con la riduzione dei contributi pubblici prevista dal 2027. Il direttore Christoph Brenner.
Lavoriamo a livello di scuole universitarie già da un po' da sempre con costi bassi, più o meno al 60%, nemmeno dei costi medi nazionali. A questo punto diciamo i tagli sia da parte della Confederazione sia da parte del Cantone. Non è che facilitino l'impresa.
Per la direzione i margini per ulteriori risparmi sono ridotti. Il taglio previsto di circa 400.000 franchi dovrà essere compensato attraverso una serie di misure, tra cui una revisione delle tasse per chi prolunga il percorso di studi o ripete degli esami. La situazione finanziaria è invece migliore per la scuola di musica del Conservatorio, che guarda però con prudenza al nuovo sistema di finanziamento cantonale nato dal controprogetto all'iniziativa 100 giorni per la musica. Il direttore Luca Medici.
Siamo coscienti che a livello svizzero il Ticino è ancora un unicum, pur apprezzando moltissimo il fatto che in un periodo di grandissime ristrettezze come quello che sta attraversando il Ticino si sia trovato questo primo slancio, però sì, siamo coscienti che la strada è ancora molta da fare, perché alla fine stiamo confrontandoci con una media nazionale che è attorno al 60%. Di finanziamento pubblico, non di finanziamento dei genitori.
Al momento i genitori dei ragazzi della scuola di musica devono coprire l'80% della retta, una percentuale che scenderebbe al 75% con il nuovo metodo di finanziamento, dunque molto lontano dalla media svizzera. Tra il conservatorio e il cantone il dialogo però resta aperto e la speranza è di trovare nuove soluzioni che possano permettere di aumentare il contributo pubblico per la copertura delle rette.
Migros accelera nel commercio online, a questo scopo la catena di supermercati aprirà un nuovo centro di distribuzione a Regensdorf, nel canton Zurigo. Sentiamo Marzio Minoli.
Il mercato degli acquisti online è un segmento sempre in crescita e per quanto riguarda gli alimentari ci sono due protagonisti assoluti, Coop e Migros. Coop ha una quota di mercato del 48%, mentre Migros del 47%. Nel 2025 il commercio online alimentare, senza contare bevande ed alcolici, ammontava a circa 750 milioni di franchi, praticamente tutto in mano ai due colossi della grande distribuzione elvetica. Migros dunque effettua un deciso passo avanti. Il nuovo centro di Regensdorf passerà da 12.500 prodotti offerti a 21.000, le stesse dimensioni di un negozio fisico di media grandezza, garantendo, dicono da Migros, la stessa varietà di un supermercato. Tra gli obiettivi, consegnare la merce ordinata online ancora in giornata, ma limitatamente alla regione di Zurigo, un vantaggio competitivo non indifferente. La maggior parte dei prodotti venduti online è fresca, quindi ortaggi, frutta, carne e latticini. Il cliente tipo effettua la spesa settimanale con in media 56 articoli per ogni consegna. Ora resta da vedere se e come reagirà Coop a questa nuova proposta. La sfida per accaparrarsi chi vuole fare la spesa da casa cresce dunque di intensità.
Parliamo ora di quello che una volta completato sarà il primo luogo della memoria ufficiale a livello svizzero dedicato alle vittime del nazionalsocialismo. È stato presentato ieri a Berna, sorgerà sulla terrazza del casinò in centro città e dovrebbe essere pronto per la fine del 2027. Sentiamo Manuele Ferrari.
Unfolded Minute, questo è il nome del progetto, sarà composto da più parti. Un padiglione circolare simile ad un foro nel quale saranno visibili scritte luminose, una parete metallica lunga circa 60 metri che tre volte all'ora riprodurrà delle sequenze sonore di un minuto. È il tempo che stimiamo necessario, ha spiegato la storica Franziska Schürch, membro del gruppo ad aver concepito il memoriale, che si impiega per percorrere il tragitto davanti al muro. L'idea del suono vuole inoltre essere antitetico al classico minuto di silenzio e saranno proposti in modo irregolare per differenziarsi ad esempio dal canonico suonare delle campane delle chiese. Un luogo della memoria per non dimenticare ebrei, sinti, rom, omosessuali e tutti i perseguitati uccisi in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale, ha dichiarato la sindaca di Berna Marieke Kruit.
Ricordare il passato per difendere oggi la dignità umana, lo Stato di diritto e le nostre libertà.
Ha sottolineato il consigliere federale Ignazio Cassis, anche perché mentre da un lato coloro che hanno vissuto in prima persona il secondo conflitto globale sono sempre meno, dall'altro razzismo, antisemitismo e discriminazioni avanzano.
Abbiamo bisogno della memoria.
E così il progetto, partito da un'iniziativa privata, è stato accolto dal Parlamento che ha deciso di sostenerlo, un'opera per la quale la Confederazione ha stanziato 2,5 milioni di franchi.
È tutto per questa prima edizione del Radio Giornale. C'è lo sport, a più tardi.